Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è la forza più potente del mondo? Più potente di un grande uomo che fa tanti esercizi. Cos'è la forza più potente dei missili, delle bombe atomiche, più potente dell'elettricità? Cos'è? Sì, lo so, l'amore. L'amore. L'amore è quello che è più potente di tutto. Qual è, parlando in altro modo di dire, quello che può far più bene di tutte le cose del mondo? Quello che può dare più gioia, quello che dura di più, che resiste alle difficoltà più profonde. Qual è la qualità che ci fa assomigliare più a Dio? Qualità fondamentale per chi è veramente salvato è l'amore. L'amore è potentissimo e noi possiamo amare perché Dio ci ha amato per primo e ci ama. Noi possiamo amare anche perché siamo stati creati nell'immagine di Dio, che rende possibile per noi di veramente amare. Il vero amore è un frutto essenziale della vera salvezza. Il vero amore. Il vero amore, definizione che usiamo noi, è impegnarti fino al sacrificio per il vero bene di qualcuno. Oggi voglio considerare l'amore e quanto è importante per noi di amare di più. E voglio usare l'esempio, non di Gesù Cristo, che certamente è l'esempio più grande, ma di un uomo, semplice uomo con le sue debolezze, un uomo come noi. L'Apostolo Paolo. Dio ci insegna molto tramite esempi di uomini e donne della Bibbia. Paolo è molto importante. Si pensa a Paolo come il grande dottore, quello che insegnava più di tutti gli apostoli. Paolo ha scritto più del Nuovo Testamento di tutti gli altri, ha scritto tante delle epistole, ma Paolo non è solo un grande dottore, Paolo è un esempio. E Dio ci comanda ad imitare Paolo. Dio ci comanda ad imitare Paolo. E quindi voglio vedere il cuore di Paolo, perché è il cuore che dobbiamo avere noi. In Filippesi 4:9 Paolo scrive, guidato da Dio, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Vogliamo capire l'amore di Paolo per vivere noi con quell'amore, e se viviamo con quell'amore, il Dio della pace sarà con noi, sarà con te. Vuoi la pace? Vuoi perfino il Dio della pace con te? In modo che il tuo cuore non sia turbato, agitato, con dubbi, con paure, con pensieri, con pesi. No, il Dio della pace, sovrano Dio, con te, che consola, tranquillizza il tuo cuore. Allora, notiamo la vita di Paolo e viviamo così. E oggi vogliamo vedere uno degli attributi, qualità di Paolo più visibile, ed è il suo amore che sacrificava. E onestamente sento, ma questo insegnamento è debole in confronto di quanto era potente l'amore di Paolo, che non faceva altro che imitava Gesù Cristo. Voglio raccontare un po' di avvenimenti della vita di Paolo che troviamo per un po' capire quello che leggeremo dopo. Allora, Paolo ha avuto una vita terribilmente difficile servendo il Signore. Cioè, terribilmente difficile. Cioè, è stato dato colpe, frustrato, lapidato, naufragiato, fame, fatica costante, pericolo, odiato. E perciò ci sono stati momenti dove Paolo aveva grandi timori. Noi tendiamo a pensare a Paolo come un uomo forte. Paolo aveva grandi timori. Paolo ha scritto ai Tessalonicesi poco dopo che era stato da loro, poco dopo che era andato lì per evangelizzare e doveva scappare per la persecuzione. È andato ad Atene e poi Corinto, e lì, di quello che si capisce, ha scritto questa epistola. E vogliamo tenere in mente questo. In Atti 16, se ricordate, non leggo ma solo raccontando, Paolo era a Filippi, questa città romana, aveva Sila e Timoteo con sé e fu arrestato ingiustamente, battuto con tanti colpi, messo in prigione nei ceppi. E cosa fecero lui e Sila in prigione con la schiena piena di ferite dalle battute? Cosa fecero? Verso mezzanotte cantavano inni. E poi Dio ha detto: adesso questa prova, Paolo, basta, non serve più. Ha mandato un terremoto, ha aperto tutte le porte, i ceppi, tutto. E Paolo ha evangelizzato quella notte carcerieri e la sua famiglia, che Dio ha salvato tutti. E poi fu liberato perché era cittadino romano, ha lasciato Filippi, non poteva restare, c'era troppo odio verso di lui, e insieme a Silo e Timoteo giunsero a Tessalonica. Quindi arriva a Tessalonica con la schiena piena di tagli e lividi. Pensate, lascia, e non solo a distanza, ma era una bella camminata di un bel po' di chilometri, cammina con tutti questi lividi terribili dalle botte. Viene lasciato la mattina dopo e via, parte. Arriva a Tessalonica, predica nella sinagoga per tre sabati, i giudei si innalzano contro di loro, continuano a predicare, tanti gentili vengono salvati, i giudei lo odiano, sono gelosi, lo attaccano, misero in subbuglio la città, e Paolo e Timoteo furono obbligati a lasciare la giovane chiesa, proprio perché c'era il rischio di vita. Quindi vanno via, vanno dove? A Berea. Però cosa succede? Cominciano a predicare lì, e i giudei di Tessalonica mandano delle persone a Berea per agitare la città contro Paolo. Alcuni avevano creduto anche lì, e Paolo, essendo chi predicava di più, tutti vogliono ucciderlo e lui deve scappare per la vita, ancora ferito da Filippi, e lui va via lasciando Timoteo e Sila là, perché diceva: No, per quanto è difficile andare via da solo, affrontare tutto da solo, senza comunione, senza nessuno, no, restate, voi non siete conosciuti come me, curate questi credenti. Alcuni dei credenti nuovi lo accompagnano fino ad Atene, e lui dice: no, quando tornate dite a Timoteo e Sila a recarsi da me al più presto. E lui si trova ad Atene, e abbiamo letto in Atti 17, si legge di suo tempo ad Atene, e suo cuore era turbato dentro di sé, vedendo tutta questa idolatria, ed era solo, non c'erano credenti. E non leggiamo neanche che è andato in sinagoga, non so se c'era, ma non leggiamo di quello, però predicava nella piazza, e tanti prendevano in giro lui, facendo beffe di lui. E lui solo, dopo tutto, lui stava molto male. E poi Timoteo lo raggiunse là, e non sappiamo per sicuro di Sila, probabilmente sì, E che consolazione avere loro con sé. Ma per quanto era bello avere loro con sé. Non essere solo, è terribile essere solo, soprattutto in situazioni pesantissime. Cioè, non so se qualcuno qui ha affrontato cose pesantissime da solo. Non è bello, non è bello, è brutto. E il peggio che io abbia mai subito, e non era terribile, ma ero in viaggio da solo, ero in Portogallo e sono rimasto malissimo, stavo male, fisicamente male, male, male. E non era bello, ho dovuto prendere l'aereo e avevo smesso di vomitare tutta la notte, stavo male la mattina, mi trovavo in aeroporto da solo, e non era una situazione pesante fisicamente, ma non oltre a quello, ma era brutto, ma figuriamoci se è proprio una cosa, rischi di vita, di odio. Ma Paolo da Atene ha visto loro. E poi cosa ha detto loro? Aveva detto, mandatemi subito Timoteo e Sila, arrivano lì, cosa fa? No, tornate, tornate, andate. Eravamo a Berea, ma tornate anche a Tessalonica, a Filippi. Tornate alle altre chiese della Macedonia, perché sono giovani credenti. Sono giovani credenti, hanno bisogno. Io non posso andare perché mi conoscono, mi ucciderebbero e non serve a nulla. Ma andate voi, resto solo, per quanto è difficile. E poi Paolo proseguì da solo per la città di Corinto. Timoteo e Sila, via, in missione, curando i giovani credenti. Paolo da solo e sappiamo che Timoteo è arrivato a Corinto dopo, e anche Sila probabilmente, mentre Paolo e Aquila erano via un bel po' di tempo, perché da Atene Paolo è andato a Corinto, loro sono tornati su visitando le chiese, curando le chiese, quindi non hanno visitato un giorno, e poi dopo tempo tornano e trovano Paolo a Corinto. Leggo Primo Tessalonicesi e saremo maggiormente lì oggi. Primo Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 6, e notate il cuore di Paolo. Ma ora che Timoteo da voi è ritornato a noi e ci ha riferito buone notizie della vostra fede e amore, e che voi conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate grandemente vederci, come anche noi desideriamo vedere voi, e lui va avanti. Ma vedete questo cuore. Oh, che gioia! Timoteo è tornato, mi racconta che state bene nel Signore e nell'amore. Che gioia! Cioè, scusami, quanto tempo avevo conosciuto Paolo questi credenti? Poche settimane. Poche settimane. Non erano amici di vecchia data. Non erano parenti nella carne. Li avevo conosciuto per poche settimane, ma li amava profondamente. In Atti 18 leggiamo che Sila si è riunito con Paolo a Corinto, e dopo aver visto altre chiese della Macedonia, leggo quello, Atti 18, 1 a 5, Paolo è a Corinto anche qui. Dopo queste cose, Paolo partì da Atene e venne a Corinto. E trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario del Ponto, venuto da recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma, si recò da loro. Ora, siccome era dello stesso mestiere, andò ad abitare con loro e lavorava. Per professione, infatti, essi erano fabbricanti di tende. Ogni sabato discuteva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era spinto nello spirito a testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo. Non è chiaro, ma una cosa che mi colpisce. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era spinto nello spirito a testimoniare ai giudei che Gesù era il Cristo? Prima persuadava loro dalle scritture ogni sabato, ma forse non stava dicendo tutto, perché era così pieno di timore. Era così pieno di timore che serviva all'arrivo di Timoteo e di Sila. Oh, fratelli, grazie, pregate per me, perché sono pieno di timore. Sono pieno di timore. E così ha avuto più coraggio. Quindi, che amore avrebbe spinto Paolo ad Atene di mandare Timoteo e Sila via? Non è che voleva essere solo, voleva non essere solo, ma ha sacrificato quello che voleva per il bene di questi credenti, così grande era il suo amore per loro. E voglio leggere di nuovo 1 Tessalonicesi, capitolo 2, 17 fino a 3, 2. Notando il cuore di Paolo, mi colpisce una cosa. Se l'amore di Paolo è così grande, quanto grande è l'amore di Gesù Cristo? Se l'amore di Paolo è così grande per credenti che avevo conosciuto per poche settimane, prima non conoscevo loro, quanto grande è l'amore di Gesù Cristo per noi che ci aveva scelti prima della fondazione del mondo? Quindi io leggo questo per vedere l'amore di Paolo pensando all'amore di Cristo per noi e pensando anche ai nostri cuori. Paolo sta scrivendo a questi giovani credenti salvati da pochissimo che aveva evangelizzato e lui racconta loro, spiega che aveva scelto di restare solo. Perché? Perché non resisteva, doveva sapere come stavano. Voglio notare il suo cuore, non voglio leggere cercando solo la dottrina, voglio notare il cuore di Paolo. Leggo. Or noi, fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto, almeno io Paolo, non solo una, ma ben due volte venire da voi. Ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati soli in Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e ministro di Dio e nostro compagno d'opera nell'Evangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Avete sentito il suo cuore? Avete sentito il suo cuore? Voi! Avevo conosciuto loro da poche settimane. Voi siete la nostra gioia e corona. E leggendo quello ho detto, Signore, io amo gli altri così. O sono pieno delle mie cose. E, oh fratello, sorella, che bello vederti. Come stai? Come è andata la settimana? Posso pregare per te? E poi torno al mio mondo. E per me è una buona giornata se ricordo, oh, ho detto di pregare. Questo è il mio cuore? O ho questo cuore? Un profondo amore per gli altri, che non sono della mia famiglia. Anche i pagani amano la propria famiglia. Voglio leggere quello che Paolo scrive in capitolo 2 di 1 Tessalonicesi 1 e 2 e poi versetto 8. Voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana, ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunziarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a tante lotte. Così, nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti cari. Voi, fratelli, vi ricordate infatti della nostra fatica e trovaglio, come lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Voi siete testimoni, e lo è anche Dio, come ci siamo comportati santamente, giustamente e senza biasimo verso di voi che credete. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e gloria. Paolo era solo un grande insegnante? Paolo era solo un insegnante? Paolo aveva un profondo amore per questi credenti. Quello che dobbiamo avere noi. Questo è frutto della vera salvezza. Questo è vivere con il cuore di Cristo. Vedevo qui, e spero anche voi, che Paolo serviva coraggio da Dio per poter andare. Cioè, non è che io non ho timore di nulla, aveva timore, ma ha trovato in Dio il coraggio di andare e nonostante le opposizioni terribili di comunque predicare. Paolo aveva bisogno dell'appoggio di Dio, ma era spinto di un desiderio per la gloria di Dio e di un profondo amore per loro. E poi dice che non ha dato solo l'Evangelo, non comunicarvi solo l'Evangelo, ma anche noi stessi. Non aveva orario, non ha detto, senti, io sono disponibile dalle 8 fino alle 18 la sera, poi un po' di tempo per me. Paolo non aveva orario, non aveva tempo suo. Paolo non aveva tempo suo, si è dato, ha dato se stesso a loro. Un vero genitore ha orario con i figli? Se il figlio succede qualcosa in mezzo alla notte, no, vedremo nella mattina se è ancora vivo. No, un vero genitore non ha orario, non ha orario. Voglio rileggere 3:1. Tenendo in mente che Paolo aveva subito terribili persecuzioni, che era solo, cioè perciò avere Timoteo e Silo con lui era un'immensa consolazione, ma l'amore per questi credenti era così forte che ha mandato loro indietro. Leggo 3:1. Perciò, non potendo più resistere, fummo contenti di essere lasciati soli in Atene. Ha mandato loro via. È rimasto solo, lui era solo. Cosa vuol dire non potevo più resistere? Cosa vuol dire quando non potevo più resistere? Non resisto più. Cosa vuol dire? Che la cosa è troppo forte dentro di me, è come un fuoco e non riesco a resistere. E cosa che non potevo resistere? Resistere di mandare aiuto a loro e sentire come stavano. Il suo amore per loro doveva sentire. Non c'era internet o telefono, non c'era il sistema postale come adesso, perciò per sapere di loro doveva mandare Timoteo e Sila, restare solo, non sapendo quello che avrebbe affrontato. Questo era il cuore di Paolo, questo era l'amore di Paolo. E leggendo questo dico, Signore, il mio amore... Com'è? Tu sei pronto a sacrificare per il bene degli altri? se insieme a questo includiamo le tante sofferenze di Paolo, i nostri sacrifici sono molto leggeri. Però resta la domanda, tu sei pronto a sacrificare per il bene spirituale degli altri? Perché il vero amore è pronto a sacrificare. Il vero amore non è, ma se riesco a fare le mie cose, ben volentieri ti aiuterò. Se riesco a fare le mie cose, ben volentieri, ho piacere. No, non è quello, sacrificare. Sacrificare non guarda il programma. Ma io non riesco. Il vero amore guarda il bisogno. Il vero amore non guarda quanto ha disponibile di soldi, di tempo, di forza. Il vero amore guarda il bisogno. E dice, Signore, ho poco, ma non posso stare qui senza fare qualcosa. Moltiplichi quello che ho, ma io mi impegno. Questo è il vero amore. Quanto costò a Paolo rimanere solo? All'inizio Sila era con lui, poi poco dopo mandò anche Sila a curare altre chiese in Macedonia ed era solo, molto solo, in mezzo a una città ormai andato a Corinto, pagana, ma prima ad Atene stava malissimo, era terrificante restare solo. Sapete che quando Paolo era a Corinto, evidentemente, dall'evidenza che sto per leggervi, aveva terrore che non si sentiva di andare avanti. Era solo, nessun credente, nessun incoraggiamento e non ce la faceva più. E Gesù Cristo è apparso a lui. Ma se Gesù è apparso a lui, era messo male. E vi leggo Atti 18, 9, 10. Paolo, solo a Corinto. Una notte il Signore in visione disse a Paolo, non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te. E nessuno ti metterà le mani addosso per farti il male, perché io ho un grande popolo in questa città. Quando dice non temere, ma parla e non tacere, io capisco Paolo non stava parlando, stava tacendo. Dice non tacere. Paolo, non temere. Paolo stava temendo, aveva timore. E aveva perso il coraggio. E Gesù appare a lui e parla. Non temere, non tacere, ma parla. Io sono con te. E poi, una cosa che ha promesso questa volta, ma non altre volte. Nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male. Sapeva, Paolo ormai era un punto di debolezza che non ce la faceva più. Questo mi incoraggia. Perché Dio ha permesso a Paolo tante sofferenze, ma non qui. Perché? Perché Dio sa fino a quanto ci ha dato le forze. Primo Corinzi 10, 13, cosa dice? Nessuna tentazione vi accolta che non sia umana. E Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà la via di uscita finché la possiate sopportare. Dio sapeva esattamente a che punto Paolo non aveva più le forze e ha detto, io non lascerò a nessuno toccarti. Quel versetto non era ancora scritto. Ecco perché Cristo doveva apparire a Paolo. Noi abbiamo quel versetto. Quanto grande era l'amore di Paolo di mandare via questi uomini a curare questi credenti pur essendo solo lui, così grande era il suo amore per loro. Allora, una cosa, abbiamo spesso una tendenza quando leggiamo la Bibbia di cercare dottrina, e la dottrina è importante, ma dobbiamo anche notare gli esempi. In Paolo ho letto vari versetti che ci danno un esempio potente. Un esempio di un uomo con le sue debolezze, con i suoi timori, ma spinto dall'amore. E se io sto leggendo solo per dottrina, che verità, che promessa c'è qui, mancherei questo tesoro. questo esempio che mi mostra più il cuore che spesso manco ad avere, in modo che posso confessarlo e dire: Signore, dammi quell'amore, dammi l'amore che vedo in Paolo. Quanto è importante nella vita cristiana avere stretto contatto con altri credenti per edificarci a vicenda, per utilizzare i nostri doni spirituali a vicenda. Voglio fare un insegnamento, faccio un parentesi adesso, su il fatto che una chiesa virtuale non è da Dio. Anche questa settimana uno mi ha contattato parlando di una chiesa virtuale, persone che si incontrano per WhatsApp. Ha detto: non è una chiesa. Non è una chiesa. Una chiesa bisogna stare lì a persona. Perché? Perché a distanza io non vedo il tuo cuore, non vedo la tua vita, tu non vedi la mia, tu non vedi i miei peccati per aiutarmi a riconoscerli. A distanza molto è nascosto. A distanza non posso abbracciarti, non posso guardare nei tuoi occhi e vedere come stai. Non posso osservarti durante la settimana per riconoscere cose di te, per dare la parola giusta. Una chiesa virtuale non è una chiesa, è una scusa. Dio, quando qualcuno è in prigione per la persecuzione o qualcuno sta con qualche grave malattia e non può uscire dal suo letto fisicamente, non può, e sta lì, no? Dio dà una grazia speciale. Dio dà una grazia speciale, ma non dà quella grazia a chi avrebbe la possibilità, anche guidando un'ora o più, o due. Non dà la grazia a chi potrebbe avere comunione. È impossibile camminare bene in Dio veramente senza stretta comunione, e gli incontri di chiesa non bastano. Abbiamo bisogno di essere coinvolti nella vita. Abbiamo bisogno di vederci durante la settimana, di vederci, sentirci, stimolarci, incoraggiarci, spronarci, incitarci. Paolo sapeva questo e sapeva che i giovani credenti di Tessalonica avevano grandi bisogni di essere stimolati, incoraggiati, insegnati, perché erano bambini in Cristo. E perciò Paolo era disposto a sacrificare quello che era molto meglio per lui, per curare loro. Era difficile per Paolo, era doloroso per Paolo, era costoso per Paolo di mandare via Timoteo e Sila, ma per amore l'ha fatto. Grazie a Dio che Gesù Cristo ha lasciato il cielo per venire alla terra e è andato alla croce per noi. Una cosa che mi colpisce: questi credenti di Tessalonica, giovanissimi nella fede, giovanissimi nella fede, trovate 1 Tessalonicesi 1:2-4. E notate come Paolo descrive la loro fede. Aveva sentito da Timoteo, che era andato a vederli, e ha scritto questo, e cosa dice? Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Avete notato che Paolo sapeva le opere della loro fede e la fatica del loro amore? Il loro amore era un amore fatto con fatica. Non era una spacco: come stai, fratello? No, no, era un dare, faticare, sacrificare. Ed erano giovani, non erano credenti da un anno, due anni, tre anni, dieci anni. Erano giovani nella fede, a questo punto forse qualche mese. E già avevano una reputazione di fare opere della fede e faticare nell'amare. giovani credenti con tante lotte, con tante opposizioni e persecuzioni. I loro amori non era un semplice sentimento, un pensiero, era un impegno appunto di affaticare e sacrificare. E allora la domanda, il tuo amore è così? Per quanto è importantissimo per ognuno di curare la propria famiglia, questo non è di quello che Dio sta parlando. Tanti pagani curano bene la famiglia. Il tuo amore per altri, soprattutto quelli della casa della fede, Galati 6, è un amore che si vede costantemente nella fatica e nei sacrifici. Si può vedere quello in te. Dio ci comanda ad amare il nostro prossimo come? Come amiamo noi stessi. Noi ci impegniamo per curare noi stessi. Noi ci impegniamo. E Dio ci comanda ad amare il nostro prossimo così. Certamente un buon genitore non tiene conto del costo. Se serve stare sulla notte, sta sulla notte. Di giorno in notte, settimana dopo settimana, anno per anno, dà a suo figlio. Bene? Questo è un esempio da applicare nei rapporti della famiglia di Dio. Quando Gesù diede il comandamento di amare il tuo prossimo, fu chiesto qual è il più grande comandamento? Amare Dio con tutto amore, forza, mente e cuore. E poi amare il tuo prossimo come te stesso. E questo uomo dice, allora chi è il mio prossimo? E si dà la storia del buon samaritano. Questo uomo che trova questo uomo che era stato battuto, rubato, mezzo nudo, ferito per strada, in una zona pericolosissima, perché proprio lì c'erano stati questi malviventi poco prima. E questo uomo scende dall'asino, cura l'uomo, si sporca di lui, del suo sangue, lo lava, lo mette sull'asino, lo porta al piccolo albergo, rimane lì la notte curandolo e poi lascia soldi dicendo, e poi quando torno, se c'è ancora altro da pagare, pagherò. Un grande sacrificio, soldi, tempo, rischio per uno sconosciuto. Chi è il tuo vicino, il tuo prossimo? Non la persona con cui sei migliore amico o amica. Anche il tuo prossimo sono le persone che Dio mette nella tua vita. Tanti comandamenti, leggo qualcuno, Romani 12:10. Nell'amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli altri. Allora, ci sono tanti altri che parlano di un affetto fraterno. Amatevi teneramente. Questo è un affetto. E voglio dirvi qualcosa dell'amore che abbiamo visto nel cuore di Paolo. Quando ami qualcuno veramente, questo vale in casa e vale in chiesa. Vedere quella persona dovrebbe farti illuminare la faccia. Quando le persone ti vedono in casa la mattina, tu vedi e tu sorridi. Quando vedi un credente durante la settimana e le persone entrano nella stanza, illumina la tua faccia e loro vedono sulla tua faccia la gioia di vederli. Se no c'è un problema. Se no c'è un problema. L'amore fa quello. Non deve essere forzato, ma deve essere vero, ma se non c'è quello, c'è un problema. Se io posso vedere qualcuno in casa e dire buongiorno, come buongiorno? Dovrei avere un profondo amore. Dovrei voler abbracciare, salutare, buongiorno, guardare negli occhi. Quando vedo fratelli e sorelle durante la settimana o al culto, buongiorno, ciao, come stai? Sono contento di vederti perché tu sei prezioso a me, per me. Paolo ci dà l'esempio di credenti che avevo conosciuto poche settimane. Quello che avete visto in me, fate così. e il Dio della pace sarà con voi. È possibile che il Dio della pace non è con noi e abbiamo spesso cuore turbato, agitato, frustrato perché non amiamo? È possibile che dice io voglio stare con, ma tu devi amare. Devi amare. Cos'è Dio? Primo Giovanni. Dio è amore. E quando tu ami così, Romani 12, 15 diventa vero, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Perché tu sei così legato a queste persone che la loro gioia è la tua gioia, il loro peso è il tuo peso. Voglio dirvi una parola incoraggiante. Dio è ben pronto a cambiare i nostri cuori. Nella mia vita ci sono state occasioni, uno non tanto tempo fa, quest'anno, dove non amavo una persona. Non amavo. Sapevo di non amare. E ho pregato. Ho detto, Signore, io non amo. E ho pregato. Cambia il mio cuore. Dio ha cambiato il mio cuore. Quella persona che per me era difficile apprezzare minimamente. Ho un profondo amore per quella persona adesso. Dio può cambiare i nostri cuori. Ma dobbiamo essere aggravati del nostro cuore che non ama come dovremo. Un esempio del vero amore. Ci sono tanti, leggo anche Filippesi 2, 1 a 4. E come sappiamo, Dio sempre ci dà prima di richiedere da noi. E quindi fa in forma di domande, elenca quello che Dio ci ha dato e poi un comandamento. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se qualche conforto di amore, se qualche comunione di spirito, se qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Questo è una vita di amore. Non cercando il proprio interesse, ma cercando quello degli altri. In Romani 14 vi leggo un versetto 19. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproco. Dedichiamoci a quello che edifica gli altri. 1 Corinzi 10, 24. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui, come ha fatto Gesù Cristo. 1 Corinzi 10, 32, 33. Non date motivi di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. E posso aggiungere affinché siano edificati. Vuoi una vita che conta? Vuoi una vita che conta? Ho parlato con un uomo ultimamente che si è dedicato, si è sacrificato per il figlio. Cioè proprio dedicando affinché il figlio potesse avere il meglio, potesse studiare alle scuole migliori, potesse fare tutto, si è dedicato. E adesso ho detto, era buono, ma se la vita è tutto là, allora la mia vita è finita. Cioè il figlio si è laureato, adesso, ma se è questa è la vita? Solo vivere che lui possa avere un buon lavoro? E io potrei aggiungere, e poi andare all'inferno? Questa è la vita? Dedicare per il mio figlio? Che vuol dire vivere egoisticamente? Onestamente? Paolo è un esempio. E certamente, se noi cerchiamo di avere questo amore, c'è un ostacolo. Ci sono tanti ostacoli. Numero uno, nostro egoismo. Di natura amiamo noi stessi. Non c'è nessun comandamento di amare noi stessi, perché già amiamo noi stessi. Gesù dice, amate il vostro prossimo come voi stessi, perché già amate voi stessi. Amate nello stesso modo, con lo stesso impegno, con lo stesso cuore. Ma il nostro egoismo vuole per noi. Certamente il mondo stesso non aiuta, il mondo ci premia, ci spinge a vivere per noi stessi, alla nostra famiglia solo. Ma non siamo soli, abbiamo lo Spirito Santo. Egli ha l'opera in noi, abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo la parola di Dio, abbiamo la Chiesa, abbiamo gli uni gli altri e vogliamo servirci gli uni degli altri, vogliamo avvalerci di questo dono di avere gli uni gli altri. Abbiamo tanti esempi nella Bibbia e onestamente io per primo ho tanti esempi di persone nella vita che mi hanno amato a grande sacrificio, a grande sacrificio. Io, se io riesco ad amare perché io sono amato da Dio e perché Dio mi ha amato tramite persone. Ognuno di noi abbiamo ricevuto tanto amore tramite altre persone, cura, sacrifici, benedizioni. Io prego che possiamo essere riconoscenti e io prego che in mezzo ai problemi, la vita è piena di problemi, io ho tanti problemi, la vita è stancante, la vita è difficile, per me lo è e lo è per tutti, ma io voglio ricordare la cura di Dio, voglio ricordare l'amore di Dio e anche l'amore degli altri. E in mezzo ai pesi non voglio vivere, oh Signore, aiutami, aiutami, aiutami. Io voglio avere nel mio cuore, vedendo con i miei occhi e uscendo con le mie parole a pregare per gli altri e per la gloria di Dio. Voglio che in casa si senti preghiere per gli altri. Voglio che si senti discorsi non dei nostri problemi, pesi, ma anche degli altri, con un grande cuore per loro. L'amore è costoso, l'amore è faticoso, l'amore è un sacrificio, l'amore ci fa soffrire. Per l'amore è quello che Dio usa per portare frutto. Se vuoi una vita che conta, dobbiamo amare. O che possiamo vedere l'amore di Dio e crescere nell'amare anche noi così. Come siamo stati amati, come siamo amati. Preghiamo. Oh Padre, il tuo amore non si può descrivere. Ti ha spinto a mandare Gesù Cristo sulla croce. Inconcepibile, è inconcepibile. Eppure l'hai fatto. Non per salvare persone che ti amavano, ma per salvare nemici, peccatori, ribelli, noi. Tu hai fatto questo. Hai mandato quello che era più prezioso a te, Gesù Cristo, tuo unico figlio. L'hai mandato a morire, a caricarsi dei nostri peccati. Che immenso sacrificio. E tuttora Gesù vive per intercedere per noi. Poi ci hai dato l'esempio di tanti. Noi abbiamo ricevuto l'Evangelo tramite il sacrificio di altri. Persone che hanno sacrificato negli anni, nei secoli, per farci avere la parola di Dio, per portare l'Evangelo. Noi siamo i beneficiari di una lunga linea di persone che hanno sacrificato. E noi abbiamo ricevuto tanto amore da te, spesso tramite altri e spesso a grande costo. Il vero amore costa. O Padre, mostraci di più il tuo cuore. Facci avere occhi a vedere l'amore anche intorno a noi e aiutaci ad avere un cuore che ama. Io so che a volte non amo, ma io so che tu cambi il cuore quando ti preghiamo, quando imploriamo. Tu cambi i nostri cuori. Prego che pregheremo per amare di più, per essere luce in questo mondo di tenebre. Padre, grazie per le famiglie che ci hai dato, ma non vogliamo chiuderci a vivere solo per la nostra famiglia. Vogliamo vivere per il tuo regno. Grazie per la tua parola, per lo Spirito. Grazie oggi per l'esempio dell'Apostolo Paolo. E vogliamo seguirlo in quell'esempio, perché vogliamo che il Dio della pace sia con noi. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.